Cari ascoltatori, ben sintonizzati su Radio Vortice. Oggi, direttamente dagli studi di Radio Vortice, dai nostri studi di Roma, presentiamo un autore di Salerno, Francesco Cacciatori. A tra poco col suo primo romanzo. Salide, cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata dedicata come sempre agli autori emergenti e alle loro opere. Oggi direttamente, oggi è una novità in realtà, perché presentiamo un autore giovane, Francesco Cacciatori. Ciao Francesco, benvenuto.
Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
E che è venuto addirittura da Salerno a trovarci, quindi è venuto negli studi, negli iniziali studi di Radio Vortice, dove è nata questa radio, è ospite qui da noi oggi. Ti ringrazio ovviamente di essere uno di noi.
Grazie a voi per l'opportunità.
Anche se ovviamente sto dicendo una grande balla all'inizio, questo dai, chiariamolo, sei venuto non per noi ma per la tua ragazza che è di Roma.
Anche, ciao.
Che si chiama?
Daniela.
Ciao Daniela, che è qua presente, ci saluta con la mano. E allora Francesco, però oggi siamo qui per parlare del tuo libro, del tuo romanzo di esordio.
Sì.
La storia di Priscilla, ce la vuoi cominciare a presentare tu?
Assolutamente sì. Come hai detto, è il mio primo romanzo, è nato da un'ispirazione improvvisa, diciamo, poi ne approfondiremo questo aspetto, ed è un romanzo, diciamo, difficile da definire come un genere. Si potrebbe parlare di un thriller con una certa dose di mistero, ma è anche un romanzo d'avventura e un romanzo di formazione, dato che la protagonista è appunto una ragazza che ha appena compiuto 14 anni.
Quindi preadolescente, vorremmo dire.
Sì.
Ok, e più o meno lo svolgimento della trama qual è?
Sì, dunque, diciamo si tratta principalmente di un'opera di intrattenimento, quindi che tende ad accattivare il lettore, a coinvolgerlo appunto in una trama serrata in cui il mistero della narrazione si svela man mano. Però c'è anche un altro livello importante, che è quello psicologico e quello appunto di formazione, il percorso. Perché in effetti tutta la storia è il viaggio della protagonista, che è sia un viaggio fisico ma anche appunto un viaggio di crescita, un percorso di crescita. E appunto, diciamo, l'evento dal quale parte la narrazione è l'evento che scatena questo cambiamento. Appunto, Priscilla vive con suo nonno, che è James, che è un professore di storia di origini inglesi. Lei è francese, loro vivono in un paesino della campagna francese, perché i genitori di Priscilla appunto sono morti in un incidente stradale e quindi lei è cresciuta col nonno e vive una vita tranquilla, anzi anche piuttosto appartata, possiamo dire. Infatti fino al momento in cui inizia il romanzo lei non è mai andata a scuola, ma è stata appunto educata a casa dal nonno. E infatti il libro si apre proprio con una discussione fra di loro, perché il nonno James vuole che lei inizi a frequentare la scuola, ma lei non vuole, perché si sente, diciamo, diversa dagli altri suoi coetanei, e appunto si inizia a far intuire qualcosa, perché il nonno le ha impartito un'educazione particolare, diciamo, troppo avanzata forse per la sua età. Però non sono loro i primi personaggi a comparire nella vicenda, ma è un personaggio misterioso, Mr. Trench appunto, che lentamente scopriamo essere un sicario, un assassino, che appunto proprio nel primo capitolo si presenta a casa di Priscilla e non appena si presenta, il nonno quando lo vede sa già, perché lì sa che è lì per ucciderlo, però riesce a far scappare la nipote. E quindi da qui inizia tutta una serie di peripezie, diciamo, questa fuga per modifica di Priscilla, perché l'assassino, dopo breve, si capisce che è sulle sue tracce, in realtà sta cercando lei, anche se lei non sa il motivo. E quindi scappa e si rifugia all'inizio da un amico del nonno, appunto un collega, e da lì inizierà a capire di più su questo mistero, su perché lei e suo nonno sono stati appunto bersaglio di questa persona, sul passato misterioso del nonno, che si scoprirà far parte di una società segreta, e ci sono dei riferimenti storici, diciamo, importanti per tutto il libro, perché appunto si parla dell'antica Grecia, c'è un capitolo ambientato nell'antica Roma, e però insomma non voglio svelare più di tanto. Però una particolarità è che durante questo viaggio Priscilla appunto incontrerà una serie di personaggi molto diversi tra loro, che alcuni ovviamente l'accompagneranno nel suo viaggio, però questi personaggi racconteranno a loro volta una storia. Quindi una storia che interrompe momentaneamente la narrazione per aprirne un'altra. Queste storie sono godibili perfettamente a sé, quindi non devono essere per forza inserite nel contesto del romanzo, però allo stesso tempo servono ad aggiungere qualcosa, ecco, a far capire qualcosa in più, ecco, senza di loro comunque il romanzo non sarebbe completo.
Ascolta, mi sembra una parola chiave è viaggio.
Sì, assolutamente.
Viaggio come viaggio fisico della protagonista, tu dicevi anche viaggio di crescita, anche viaggio nel tempo fondamentalmente, perché si passa dall'antica Grecia, antica Roma, al presente. In che periodo si svolge?
È un periodo contemporaneo, non è specificato un anno particolare, ma possiamo definirlo tranquillamente ambientato al nostro tempo.
Viaggio che questa protagonista fa con tutti gli altri personaggi, che a loro volta si può dire viaggio nel tempo, nel senso non c'è un vero e proprio viaggio nel tempo, ma sì, la vicenda si sposta temporalmente. Chi viaggia è il lettore, fondamentalmente tu che l'hai scritto.
Non solo.
Ok.
Lasciamo
il punto interrogativo, lo scopriremo leggendolo.
Tra l'altro ci sono anche molti flashback, quindi c'è una dimensione, la dimensione temporale è molto importante, hai sottolineato un aspetto fondamentale del libro, e la narrazione appunto da questo punto di vista non sempre lineare, ma si interrompe spesso anche tornando nel passato, come hai detto.
Quindi è molto dinamico.
Sì, assolutamente,
poi...
sì.
Mi dicevi anche prima dell'intervista che ci sono anche tutte le storie dei personaggi, lo hai detto anche adesso,
sì,
insomma, raccontandoci, cioè, magari adesso arriveremo poi ai personaggi. Una piccola curiosità, come mai la Francia come luogo di partenza, quantomeno?
Sì, il romanzo si svolge un po' in giro per l'Europa, quindi parte dalla Francia, sì, la maggior parte in Italia e poi in Inghilterra. Non c'è una ragione particolare, però cercavo, diciamo, un'ambientazione un po' bucolica, no? Tranquilla, diciamo, per le prime fasi del romanzo, e volendo comunque assicurare appunto una certa dinamicità anche di spostamenti, sapevo che ci sarebbe stata una parte in Italia e quindi non volevo ambientarlo fin dall'inizio in Italia, e ho pensato alla Francia per questi motivi, ma nessun
non c'è
altro motivo
particolare,
no, sono tutti luoghi che comunque ho visitato, quindi di cui potevo parlare facilmente, ecco.
Senti, da cosa è stato ispirato questo libro? Nel senso, come è nato fondamentalmente prima nella tua mente,
sì,
per poi diventare, in quanto tempo ci hai messo per scriverlo, per diventare poi cartaceo?
È nato, come dicevo, da un'ispirazione, una fulminazione, diciamo, quasi. Mi è venuta in mente proprio la prima sequenza, la scena d'apertura, in cui si vede questo sicario appunto sull'aereo, che atterra per compiere, diciamo, la sua missione. Io ero su un aereo in quel momento e mi è venuta in mente quella scena, questo personaggio, le sue motivazioni, e poi da lì, pian piano, quasi a catena, si è costruita, diciamo, da sé la storia. Infatti ha sorpreso anche me, perché al momento non pensavo che si sarebbe potuto tramutare in un libro finito e compiuto, però man mano che lo scrivevo sentivo che le vicende si susseguivano quasi da sole, cioè nascevano quasi spontaneamente, si incatenavano appunto tra loro quasi da sole.
Hai progettato un inizio e una fine già, o l'hai scritto passo passo?
Beh, avevo progettato a grandi linee, ma veramente molto a grandi linee, infatti questo è quello che mi ha sorpreso, che solitamente diciamo un buon romanzo andrebbe progettato dall'inizio alla fine.
Ci sono vari stili.
Sì, però comunque non avevo un quadro chiarissimo di quello che sarebbe successo, ma è nato quasi da sé. Questa è una peculiarità che mi ha sorpreso molto piacevolmente in fase di stesura.
E in quanto tempo hai scritto?
2 mesi per la stesura, più successivamente revisione, eccetera.
Quindi velocissimo comunque, una cosa
sì,
molto...
non ci ho messo molto.
Allora, senti, vuoi leggerci la parte iniziale, proprio quella, la prima parte che hai pensato, quella
sì.
Che hai partorito sull'aereo, diciamo?
Sì. Mr. Trench sedeva a disagio sulla poltrona dell'aereo. Il motivo del suo fastidio non era soltanto il fatto che nessuna poltrona, nemmeno quelle della business class dove viaggiava, poteva accogliere comodamente la sua ingombrante mole. Il problema era che Mr. Trench era un tipo solido, in ogni senso, fisico, mentale e spirituale, e si sentiva a disagio quando i suoi piedi non toccavano il suolo, come il mitico gigante Anteo, che perdeva la sua forza una volta sollevato da terra. E la forza di Mr. Trench era qualcosa che avrebbe fatto correre Anteo a nascondersi per la vergogna. Cercò di non stringere troppo forte i braccioli quando l'aereo cominciò la discesa, per paura di frantumarli. Una volta atterrato, fu il primo a scendere dal velivolo, ma non si fermò al nastro bagagli. Mr. Trench viaggiava leggero, al contrario dei suoi colleghi non aveva bisogno di alcuno strumento per svolgere il proprio lavoro. E questo era uno dei motivi per cui i suoi servigi erano così richiesti. Tutti gli strumenti che gli servivano erano attaccati al suo corpo. Prese un taxi fuori dall'aeroporto, comunicò la destinazione e controllò l'orologio da polso. Era in perfetto orario.
Ok, questo Mr. Trench è un po' l'antagonista.
Assolutamente sì.
Quello che fa nascere, quello che porta allo sconvolgimento iniziale nella vita di Priscilla.
Certo. E l'evento scatenante che è appunto la morte. La morte di una persona cara. Infatti il viaggio, diciamo, come dire, di crescita è in realtà un percorso nell'accettare la morte come parte integrante della vita. Infatti nel corso della narrazione la protagonista dovrà superare vari stati, da un primo stadio di rifiuto a poi a uno stadio di colpevolezza, fino alla fine ad arrivare all'accettazione. Questo, diciamo, il suo percorso di maturazione. Ecco, la crescita si misura in quello che è ovviamente l'aspetto più difficile per crescere, ovvero affrontare la morte.
Quindi anche un viaggio nell'elaborazione del lutto.
Assolutamente sì.
Ok, ci vuoi presentare questa Priscilla, insomma, essendo la protagonista, è colei che mette in fuga il lettore insieme a lei, fondamentalmente quella che ci accompagna un po' in tutto questo viaggio, e insomma, che tipo è, come la descrivi, e se c'è qualche altro personaggio chiave di cui tu vuoi parlare?
Certo.
Ho capito che sono tanti, quindi
sì, ci limitiamo al minimo. Dunque, la protagonista è una ragazza giovane, abbiamo visto, però nonostante il suo sia un viaggio, un percorso di maturazione, lei non è del tutto immatura all'inizio, perché comunque ha avuto, diciamo, una solida formazione anche culturale, intellettuale, grazie al nonno, e anche ha soprattutto un forte carattere. Diciamo, sono sempre stato affascinato dalle figure femminili forti, diciamo, nella letteratura, caratterialmente. E infatti pian piano lo dimostrerà questa sua forza di carattere anche nei rapporti con gli altri personaggi, a volte anche sbagliando, assolutamente, si vedrà nella vicenda. Però possiamo definirla appunto sotto un certo punto di vista testarda, caparbia, ma anche sensibile, assolutamente. Anzi, questo tratto, appunto, la sua sensibilità emerge particolarmente nel rapporto con un altro personaggio che potremmo definire il coprotagonista, che è Jean, un orfano che vive per strada vagabondo, che lei incontra durante proprio gli inizi della sua fuga e che per una serie di coincidenze e vicende particolari si trova ad accompagnarla nel suo viaggio, all'inizio quasi per caso, ma poi vedremo che rimarrà insieme a lei fino alla fine. E anche Jean è un personaggio particolare, ha una storia molto particolare e molto drammatica alle spalle, che racconterà lui stesso a un certo punto della vicenda.
Ed è uno dei vari flashback.
Sì, sì, una delle varie storie. E tra l'altro ispirata a una vicenda vera, se lo diciamo per chi lo leggerà magari, e a un fatto di cronaca. Appunto, sono due ragazzi, no? In un certo senso, questa è una cosa che io metto in risalto nel libro, che sono fragili, no? Per la loro età, per la loro esperienza, per i drammi che hanno vissuto, però quando sono insieme, nella consapevolezza che entrambi sono fragili, appunto trovano forza da questo. Ecco, e beh, questi, diciamo, sono i ragazzi, ci sono anche gli adulti in questo romanzo. C'è, come gli dicevo, quel collega del nonno di Priscilla, che è Gilles, anche lui uno storico, possiamo dire, magari quel lettore capirà che significa questa definizione, e che appunto si prende cura della ragazza, l'accompagna in questo suo viaggio, in questa sua anche indagine in un certo senso. Si ritrova anche lui ad approfondire e indagare sulla morte del suo amico, rivivrà appunto in un capitolo che è un'altra delle storie una sua avventura di gioventù insieme al nonno di Priscilla, che quindi nonostante muoia all'inizio della narrazione tornerà ben due volte, una volta appunto come coprotagonista della storia di Jill e un'altra volta ancora proprio sarà lui a raccontare una storia. E appunto dicevo, c'è questa loro avventura in gioventù che è particolare perché richiama un po' le ambientazioni dell'horror americano, diciamo, non solo della letteratura ma anche dei film, dei telefilm contemporanei, perché rispieghiamo che ognuna di queste storie è un po' un genere particolare, c'è un genere letterario particolare a sé, cioè, appunto c'è questa, c'è, per fare un esempio, una storia ambientata nell'antica Roma, nella quale ho cercato di, diciamo, emulare un po' anche la sintassi, il modo di costruire la frase degli scrittori classici, quindi si troveranno più termini ricercati, un periodo più particolare, diciamo, costruito in un certo modo e così via. Ecco, questo è un po' il motivo che mi ha spinto anche a introdurre queste piccole storie all'interno della narrazione, per sperimentare un po' con vari generi, per allargare un po' lo spettro. E diciamo che i personaggi principali sì, sono questi, poi ce ne sono altri, però insomma lascio al lettore il piacere di scoprirli e conoscerli.
Allora, quello che viene fuori è sicuramente il fatto che è un libro molto molto dinamico nel suo genere, nei suoi generi. Tu quando hai detto che è un thriller ma anche un'avventura, un romanzo di formazione, un romanzo anche psicologico per certi aspetti, anche storico,
sicuramente.
Sia a livello contemporaneo, un fatto di cronaca vero, accaduto, sia magari qualcosa dell'antica Roma, dell'antica Grecia, no, che è stato ricostruito ad hoc.
Ovviamente, però, c'è da dire che le ricostruzioni storiche, sebbene si basino su molti fatti reali, poi quando però si inseriscono nella narrazione, ovviamente sono romanzate, certo, assolutamente.
C'è anche un tocco, parlavamo prima dell'intervista che non lo definiresti anche fantasy, però c'è anche un tocco di fantasia.
Assolutamente. Questo, insomma, è il genere di romanzo che volevo scrivere, con una forte componente fantastica, che per me almeno il tipo di opera che voglio creare io è fondamentale, però non una componente fantastica, diciamo, staccata del tutto dalla realtà, ma che si inserisce nella realtà e che arricchisce in un certo senso l'immaginazione del lettore, arricchisce la realtà di aspetti più complessi, possiamo dire, perché infatti il fantastico serve, almeno io credo, in questo tipo di narrazione come uno specchio, che può essere uno specchio deformante o meno, come una metafora, un canale, diciamo, facilitato per arrivare a quei temi più profondi che sono appunto quelli della morte, come abbiamo detto prima, e così via.
Quindi aiuta in qualche modo a descrivere e a spiegare anche la realtà, la arricchisce.
Assolutamente sì.
Quindi è un romanzo poliedrico e, vabbè, chiariamo una cosa che in radio non si vede, sembra quasi che abbiamo descritto la Bibbia contemporanea, un mattone gigantesco con tutte storie che si incasano e inseriscono, in realtà sono 299 pagine, se non ho detto male, quindi insomma si è riuscito a condensare in un romanzo di standard, almeno 300 pagine, varie storie e vari generi.
Sì, perché come ti dicevo, per me è fondamentale prima di tutto il piacere della lettura, cioè il lettore deve provare appunto piacere nel leggere l'opera, sentirsi trascinato, e infatti questo è un romanzo che mi dicono ti cattura, è molto facile da leggere, nel senso che ti prende, e sicuramente anche la struttura, lo stile è scorrevole, però diciamo nel senso buono, non nel senso semplice, e si legge rapidamente proprio perché ti porta, diciamo, ti trascina a scoprire il finale. Non è assolutamente un'opera, appunto, come dicevi tu, biblica o no, difficile da digerire.
E guarda, mi hai tolto anche le parole di bocca, perché anche da come lo descrivi, dalla passione anche con cui lo descrivi, si sente che è coinvolgente, cioè si sente che la tua intenzione è proprio quella di trascinare il lettore in questo viaggio, sì, assieme a Priscilla. Mi chiedo come mai hai voluto inserire così tanti generi, nel senso, tu avevi lo scheletro della storia in qualche modo a grandi linee. Come mai inserirci più generi, più storie insieme, che andassero a arricchire il romanzo, ma che portassero il lettore proprio, vero, proprio a spasso, proprio, sì, tra tempi e spazi diversi?
Credo che rispecchi un po' le mie inclinazioni, diciamo, letterarie, ma non sono. Io sono sempre stato abbastanza poliedrico, uh-huh, nei miei gusti e quindi nelle mie letture, e quindi mi piace spaziare e sperimentare, soprattutto, credo, anche perché essendo il mio primo romanzo non è che avevo già ben fisso il mio stile, mm-hmm, o, no, quindi ho voluto sperimentare e variare, cercare anche con questa variazione di accattivare il lettore, perché anche questo è un modo, diciamo, per tenere viva l'attenzione.
Guarda, uno degli scrittori che abbiamo intervistato tempo fa, intorno a Natale, poi, poco prima che nascesse poi questo romanzo, sì, mi ha detto una cosa molto bella, secondo me, cioè che oggi, con tutta la facilità che c'è nella pubblicazione, con l'autopubblicazione, eccetera, qual è veramente il romanzo vincente? Quello che sperimenta, cioè quello che esce dalle linee classiche, fondamentalmente, quindi dalla storia classica di amore, dalla storia lineare, in qualche modo, che segue solo quel genere. Questo mi sembra a tutti gli effetti un romanzo sperimentale, cioè un romanzo che porta il lettore tra più generi,
sì,
e in qualche modo lo scombussola, sì, da questa idea.
Sì, sicuramente, beh, sicuramente nel panorama nazionale, almeno che io sappia, non ci sono scrittori che fanno questo tipo di lavoro sul fantastico, quello di cui parlavamo prima. Certo, parliamo dell'Italia, all'estero sicuramente sarebbe un romanzo molto meno sperimentale, però sicuramente hai detto una cosa giusta.
Ovviamente è sempre contestualizzato dove viviamo, sì, eccetera, eccetera. E qual è il pubblico a cui tu hai pensato nello scriverlo? Perché poi vari generi, quindi questo penso sia, ti anticipo io una risposta che potresti dare, te la do io, nel senso, penso sia un testo che può richiamare più generi di lettori.
Assolutamente.
Perché è completo, c'è tutto, certo, fondamentalmente.
Io avevo l'aspirazione di scrivere un libro per ragazzi, perché, mm-hmm, è un target che penso, almeno, sia il mio target ideale. Però facendolo leggere, appunto, le persone che l'hanno letto, l'hanno comprato, l'hanno condiviso, è piaciuto veramente a una vastissima gamma di lettori, dai professori universitari appunto a ragazzi e così via. Quindi credo che, volendo o non volendo, sia un libro che riesce a raggiungere un target piuttosto vasto, sebbene nasca come romanzo per ragazzi, è fruibilissimo anche dagli adulti, assolutamente, anche perché invece ci sono molti riferimenti culturali, quindi è un libro che anche un adulto trova stimolante sotto questo punto di vista, non è semplicemente un romanzo d'avventura, ecco. Mm-hmm.
Mi stai incuriosendo la copertina, poi diremo, appunto, è autopubblicato,
sì,
quindi tu hai potuto costruirlo in toto anche nella sua copertina.
Sì.
Quando hai scelto proprio questa?
Guarda, mi sono trovato appunto a dover scegliere la copertina in quel momento, non sapevo assolutamente cosa prendere, dove prendere, mm-hmm, e c'è un amico che conosco che è un ottimo fotografo per hobby, sono andato a sfogliare un poco le sue foto e ho trovato una particolarmente bella, particolarmente, credo, suggestiva, e l'ho scelta per la copertina. Gli ho chiesto il permesso, ovviamente copyright e tutto, e così.
Ok, così è nata la sì, copertina. Senti, questo romanzo è autopubblicato, esiste ormai da 4 mesi.
Sì.
Ormai, insomma, esiste da 4 sì. mesi, dovrei toglierei l'ormai, che sembra sono già datato, non è così. È pubblicato sul mio libro.it, dove è reperibile. Come hai scelto la tua pubblicazione? Che risultati ti sta dando?
Guarda, io ho scelto la tua pubblicazione in un momento, possiamo dire, di come dire, quasi di, non di rabbia, ma quasi, perché io all'inizio mi ero affidato a un'agenzia letteraria, mm-hmm. alla quale ho consegnato il manoscritto, e loro l'hanno mandato in lettura. Ci è voluto tantissimo tempo perché tornasse dalla lettura, e dopo che è tornato dalla lettura hanno detto che c'era bisogno di fare delle correzioni. Ho fatto le correzioni, non andavano bene, l'ho dovuto rimandare, tornare, insomma c'è stato un iter talmente lungo e una cura veramente minima, diciamo, un interesse veramente minimo, che a un certo punto mi sono seccato e ho detto lo voglio autopubblicare, guarda, senza nemmeno addirittura provare i canali tradizionali. Se solitamente uno che scrive un libro, la prima cosa che fa è va sul sito della Mondadori e lo invia. Io questa cosa l'ho fatta credo 2 settimane fa, che mi sono ricordato di doverla fare. Quindi se questa è una scelta quasi impulsiva, diciamo, che beh, non rimpiango, perché comunque mi ha dato la possibilità di far conoscere, oltre al romanzo, far conoscere anche me, anche se ovviamente soprattutto a livello locale, però è stata comunque un'opportunità appunto di pubblicizzarmi. Come mi sto trovando? Beh, devo dire che l'autopubblicazione, almeno in Italia, non credo che sia un canale vincente. Perché parliamoci, l'autopubblicazione di successo credo è quella dell'ebook. L'ebook in Italia è qualcosa che ancora non va, almeno sicuramente non abbastanza da viverci, e quindi non mi sentirei di consigliarla a prescindere, ecco, direi rifletteteci bene. Il mio libro è sì una piattaforma che da un certo punto di vista è facile utilizzare, ti permette in un pomeriggio di creare il tuo libro, però dal lato, diciamo, del pubblicitario, su quel sito ci sono soltanto autori, quindi le recensioni le mettono solo gli autori. Per avere una recensione ovviamente l'autore ti manda i messaggi, mettila a me, che cioè, io mi è capitato, avrò 20-30 persone che me l'hanno chiesta, però io magari sono andato a vedere i loro libri, non mi sentivo di dargli una recensione positiva, allora ho detto vabbè, meglio che non gliela metto, perché magari gli scrivo qualcosa di male, però lo scrivono a mia apposta a prescindere, quindi mi rovino con le mie mani.
Ricordo i bei tempi delle recensioni che appunto se non recensisci vuol dire che non ti piace, almeno questa è anche la mia filosofia. Infatti, anche adesso che ho un blog, nel senso
sì.
Se non la scrivo vuol dire che preferisco uno stroncare,
esatto.
Lì è proprio quasi, capito? Tu recensisci,
sì, lì funziona, funziona così. E io veramente non mi sentivo di fare una cosa del genere. Certo, loro si lanciano molto con questo servizio che hanno loro di distribuzione Feltrinelli, però di fatto non è che il libro va in scaffale alla Feltrinelli, le persone possono andare alla libreria Feltrinelli e ordinarlo con una tempistica che ha raggiunto anche le 2 settimane, mi è stato detto. Ovviamente non aspettatevi di far soldi, perché il mio libro ti costringe a mettere un prezzo altissimo di copertina. Dalla vendita alla Feltrinelli ricavi 20 centesimi all'incirca, dalla vendita dal sito qualcosina in più. Quello che puoi fare, come ho fatto io, è stampare un certo numero di copie, se hai ovviamente dei fondi, perché comunque richiede dei soldi. Io ho stampato 50 copie, le ho vendute tutte. E sicuramente il tuo margine di guadagno è più alto sulla copia che vendi che hai stampato, ci arrivi a guadagnare anche 6-7 euro, no? Su ciascuna, però ovviamente io con questi soldi guadagnati sono rientrato in tutte le spese stampa, poi ognuna di queste cose si paga, cioè la promozione, il codice ISBN devi pagare, la distribuzione Feltrinelli devi pagare, l'ebook lo devi pagare.
A malapena arrivi al pareggio del bilancio.
Io con le 50 copie che ho stampato, che ho venduto tutte, ho pareggiato appunto quello che avevo speso, quindi per il momento diciamo non mi posso...
Però almeno ti permette, diciamo, in un mondo editoriale che ormai è in completa crisi, un po' per l'autopubblicazione, un po' per le case editrici a pagamento, un po' per varie, insomma, questa, come dire, democratizzazione della scrittura, sta portando anche il fatto che c'è una concorrenza che ormai ha creato una vera e propria crisi all'interno del mondo editoriale. Ti permette però di fare quella che dovrebbe essere la base di uno scrittore, ovvero condividere quello che uno ha scritto, cioè in qualche modo provare in un settore a farsi conoscere, ma anche semplicemente al vicino di casa o dall'amico che non sapeva che scrivevi.
Come no?
E condividere una storia.
Certo.
Un qualcosa che non è più tuo personale, resta dentro, un tuo sogno che puoi raccontare forse alla persona che è più vicina, in questo caso forse la tua ragazza, ma puoi invece condividerlo con le persone, e questo, almeno la tua obbligazione, questo
sì,
lo permette.
Se è questo che si cerca, sì. Infatti molti autori che si trovano anche su questo sito sono più che altro autori per hobby, insomma, che non lo fanno di professione, ecco. Però se uno vuole farne davvero una professione, beh, a parte che in Italia è abbastanza difficile, però non credo sia il canale migliore, ecco. Magari meglio provare prima dei concorsi, ecco, partecipare, mandare a riviste, corsi letterari, cose, penso sia quello il modo migliore.
Tu lo stai promuovendo in questo modo?
Sì, io dopo un'iniziale promozione, appunto, che ho organizzato anche una presentazione della mia città, e così attualmente sono passato, appunto, quello che dicevamo, ovvero di partecipare a un po' di concorsi. Sto cercando, appunto, una casa editrice per una pubblicazione, diciamo, tradizionale, e quindi attualmente sì, sto facendo questo, non sto organizzando altro. Ho una pagina Facebook, che possiamo dire, appunto, Francesco Cacciatore, la pagina, non il profilo, dove appunto trovate tutte le informazioni, i link anche per comprare il libro, sia dal mio libro, oppure in ebook su tutti gli store, lo trovate, basta cercare appunto La storia di Priscilla, e quindi attualmente questo è.
E senti, anche perché poi diamo un consiglio, in realtà poi una storia che viene premiata è una storia che ha molte più possibilità di essere,
certo,
poi pubblicata dalle case editrici.
Molto spesso molti concorsi sono organizzati proprio da alcune case editrici, certo, magari non le più importanti, però diciamo offrono proprio una pubblicazione come premio. Magari per i concorsi di storie brevi, di racconti, sì, c'è una pubblicazione, un'antologia, che è una cosa anche positiva.
Ascolta, il fatto che tu hai intitolato la pagina Facebook a te invece che al libro mi fa pensare che hai altri progetti nel cassetto,
sì,
che ti stai spingendo,
sì,
proprio come autore più che il libro stesso. Ce ne vuoi accennare qualcuno?
Allora, attualmente ho un progetto che però davvero è soltanto un'idea, che mi è venuta da poco, quindi ne possiamo veramente parlare, ma si tratta di un'idea. Pensavo di... prima parlavamo anche di fantasy un po', no? Mi piace il genere, mi piacerebbe scrivere qualcosa. Avevo pensato che sarebbe un'idea interessante. Beh, premetto che il mio prossimo libro, penso il 90% lo scriverò in inglese, perché diciamo, penso di avere la competenza linguistica per farlo, e credo che sia un canale migliore anche, appunto, per metterlo sul web, sai, come ebook, eccetera,
che allarga il pubblico.
Sì, assolutamente. E avevo pensato,
non in Italia, anche quello,
no,
è
in Italia, se lo scrivi in inglese in Italia, come dire, vabbè. No, io avevo pensato di creare una sorta di portale, un sito web dove, diciamo, lascia stare, ora ne parlo per un libro che scriverei io, però diciamo come idea, metti, ovviamente io metterei gratis il mio libro, non questo, appunto, questo futuro, e le persone potrebbero leggerlo, scaricarlo, no? E poi ci sarebbe, diciamo, una sorta di forum dove le persone che sono appassionate a quel libro, diciamo, a quel mondo, a quell'idea creativa, possano aggiungere il loro, perché, diciamo, cioè, qual è il desiderio più grande di un lettore quando si appassiona magari a una saga, no? E dire, inizia, no, a fantasticare sui personaggi, no? ma se quel personaggio poi avesse fatto questo, no? E quindi, diciamo, un grande desiderio del lettore è di aggiungere qualcosa di suo, e quindi sarebbe interessante che, appunto, poi i lettori del libro avessero questo spazio web per mandare le loro storie, no? Le loro proposte, e poi, diciamo, le migliori scelte, prima dal pubblico e poi dall'autore, vadano ad aggiungersi a quell'universo narrativo, no? Diventano in un certo senso canoniche. E quindi, come...
Tutto questo è in inglese, sempre.
Sì, credo che farlo in Italia... Non dico che non avrebbe successo, perché, vabbè, io mo ti sto parlando, appunto, di un genere, no, sai, un po', diciamo fantasy, che è più incline a queste cose, perché è più incline a creare, diciamo, un universo narrativo, no, nel quale poi il lettore possa inserirsi, ovviamente. È un genere che in Italia sta andando, però, beh, dovremmo starne a parlare altre ore, diciamo, del fantasy in Italia, quindi cambiamo argomento. E, appunto, dicevo, questa idea un po' pazza, diciamo, di questo spazio web che permetta, appunto, ai lettori di aggiungere le proprie storie alla storia che li ha appassionati, e poi creare appunto una sorta di proprio universo in continua espansione tramite il contributo dei lettori.
Co-costruito, quindi.
Esatto, sì, sì, sì.
Beh, un'idea molto interessante, faccio un grosso in bocca al lupo ovviamente per la sua realizzazione.
Beh sì, se ne parlerà in tempi futuri.
Allora Francesco, io innanzitutto ti ringrazio per essere stato ospite della nostra trasmissione e di aver condiviso con noi questo viaggio.
Sì.
Oserei dire, mi ha dato proprio la sensazione di aver viaggiato per una buona mezz'ora con il tuo testo. E ti auguro ovviamente in bocca al lupo anche per la sua promozione.
Crepi.
E ovviamente rimando te e tutti gli altri ascoltatori alla prossima puntata di Radio Vortice. Ciao Francesco, ciao a tutti.
Ciao, buonasera a tutti e grazie.
Ricordo il nome della tua ragazza, non è che chiudo così, la saluto anche a lei. Ciao Daniela. Ciao a tutti.